Buonasera.
Facciamo un attimo l'appello. Santo Canale, Chittò, Manfredini, Lapo Pasquetti, okay. Sommi, Malvezzi, no, Ceraso, no, Nolli, Zagni, sì, Bencivenga, no.
Sì, buonasera a tutti. Allora apriamo la commissione. Partiamo dal primo punto, che è l'approvazione del verbale della seduta precedente, che è la versione numero 12 del 21 novembre 22. Favorevoli? Unanimità dei presenti, tranne Zagni si astiene, tutti gli altri votano a favore. Sulla fiducia. Perfetto. Va bene, allora facciamo un piccolo slittamento, una piccola inversione degli ordini del giorno. Partiamo dal punto segnato come numero 3, che è il programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma dell'anno 23. Lo illustra l'assessore Maura Ruggeri, prego.
Sì, grazie. Allora, la proposta riguarda il programma annualità 23 per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma, ossia la previsione per il 23 degli affidamenti a professionisti esperti i cui profili non sono presenti all'interno dell'ente e che secondo la valutazione dei dirigenti dei settori proponenti interessati sono necessari per dar corso ad attività o progettualità specifiche. Quindi il programma è redatto come sempre dal settore risorse umane, è qui presente il dirigente dottor Scio, eventualmente fossero necessari approfondimenti o chiarimenti ulteriori. Viene redatto sulla base delle proposte avanzate dai dirigenti dei singoli settori, proposte che ovviamente devono essere coerenti con la normativa e col regolamento conseguente che riguarda gli affidamenti degli incarichi di collaborazione autonoma, che è stato tra l'altro recentemente aggiornato. Quindi, come viene redatto il programma, che ribadisco è una previsione ovviamente che poi può essere anche variata sulla base insomma delle valutazioni in sede di attuazione poi del programma stesso. Comunque la previsione viene formulata sulla base di una prima verifica ovviamente con i responsabili, con i dirigenti responsabili dei settori proponenti, a cui viene chiesto innanzitutto di esplicitare il tipo di attività o progetto per cui l'incarico viene ritenuto necessario, di esplicitare il profilo richiesto, quindi e la tipologia dell'attività che viene richiesta, poi indicare i soggetti, che i destinatari sostanzialmente, che sono appunto coloro che beneficeranno del progetto, dell'attività e della prestazione ovviamente, di dichiarare che non ci sono, questa è una responsabilità ovviamente di chi voglio dire all'interno appunto del settore, di dichiarare che non ci sono sovrapposizioni rispetto a profili presenti o anche già incaricati all'interno del settore, e ovviamente di esplicitare l'impegno di spesa richiesto. Questi sono i criteri per cui si redige il programma. Come è previsto dal regolamento di norma, questi affidamenti poi prevedono in fase di attuazione delle procedure comparative e quindi le relative graduatorie. E beh, poi le richieste le vedete dalla scheda allegata, che in modo sintetico insomma rappresenta quello che è il lavoro che è stato compiuto nella verifica che è stata compiuta, e quindi vedete che la proposta è formulata sulla base delle richieste dei dirigenti di 7 settori che trovate appunto elencate nella scheda. I profili richiesti risultano assolutamente coerenti con le progettualità a cui si intende dar corso e attenzione che per il 23 il programma, le richieste che sono state diciamo formulate al momento hanno a che fare esclusivamente con progettualità finanziate da risorse esterne, cioè da progettualità che riguardano bandi, sulla base ovviamente di proposte che hanno visto un'aggiudicazione positiva, e quindi le risorse per gli incarichi non gravano, rispetto alla questa previsione 23, sulla spesa corrente. Io credo di aver detto tutto, non sto ad elencare perché naturalmente voi l'avrete esaminata, la scheda, ho elencato i criteri che sono alla base della formulazione della proposta, che ripeto è una proposta di previsione, di programmazione e per quanto di competenza del Consiglio Comunale, e siamo a disposizione per eventuali domande o chiarimenti che fossero necessari. Grazie. Ah, la previsione di spesa l'avete vista, è di 362.800 euro, è totalmente vincolata, è sicuramente misura inferiore rispetto anche alle vincolate precedenti.
Bene, grazie all'assessore Ruggeri. Ci sono richieste di interventi? Se non ci sono interventi, passerei alle votazioni. Favorevoli? Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti? Nolli, Sommi. Contrari? Zagni. Bene. Facciamo il tuo che ti libero, aspetti il gruppo. Devi presentarlo. Bene, allora torniamo al punto numero 2, l'espressione di parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto il documento unico di programmazione 23-25. Lo illustra il sindaco, prego.
Bene, pensavamo di fare una cosa molto overview, se a voi va bene, anche perché poi diamo abbiamo il consiglio per poi approfondire le diverse parti. Evito, se va bene, di ricordare il significato del documento unico, che cos'è, non solo tanto due parole, cioè la sezione strategica che è quella di mandato, poi la sezione operativa che scandisce negli obiettivi operativi gli obiettivi strategici, secondo le 10 linee di mandato che sono quelle dell'inizio mandato. No, solo una nota, abbiamo approvato questo documento 23-25 nella giunta comunale del 7 di dicembre, e troverete all'interno della sezione operativa alcuni cambiamenti, sicuramente troverete gli aggiornamenti rispetto all'anno 2022. Quali sono quindi questo per quanto riguarda un po' un'introduzione molto generale, diciamo, rispetto al percorso. Allora, linee strategiche, come sapete, sono 10. La prima linea strategica è la linea strategica sull'ambiente, e voi penso che sappiate insomma che ogni linea strategica l'avevamo suddivisa in piani I piani rappresentano gli obiettivi strategici e i piani poi sono suddivisi in obiettivi operativi. Le maggiori modifiche in realtà sono, diciamo, della struttura, non ci sono modifiche grosse se non alcune che poi vi sottolineo, o significative, insomma, ma in realtà troverete lo stato di aggiornamento rispetto in particolare all'anno 2022, che delinea poi anche quello che intendiamo fare poi nel 23 e nel 24. Le cose che potete trovare come modifiche sono ad esempio quelle relative, adesso vado a trovarlo perché ce l'ho qua davanti, ovviamente lo sto scorrendo, per esempio l'obiettivo operativo verso la tariffa puntuale, troverete evidentemente tutti gli aggiornamenti del caso. Vado un attimino per quanto riguarda la parte della lavoro e sviluppo, perché lì abbiamo messo insieme la parte, adesso datemi solo un attimo che trovo il numero, allora, piano sviluppo ambientale del territorio, sono al piano all'obiettivo strategico 1.5, lo sto scorrendo con un attimo di calma, aspettate, vado alla linea strategica sulla rigenerazione urbana, che è la seconda linea strategica. Qui troverete tra l'altro i diversi aggiornamenti anche rispetto ai vari progetti che abbiamo portato avanti in questi anni, che hanno poi una continuità anche nei prossimi, così altrettanto è l'obiettivo strategico legato al piano dei quartieri. Troverete diversi aggiornamenti e con i vari obiettivi operativi. Aspettate che vado un attimino ancora più in là. Ecco, piano manutenzione, la linea strategica delle opere pubbliche, trovate gli aggiornamenti rispetto a quanto fatto, in particolare quest'anno, con le prospettive anche strategiche sui piani di rigenerazione del prossimo anno, il piano scuole, l'edilizia pubblica residenziale, ma poi il piano del sottosuolo e sottosuolo, anche qua trovate diversi aggiornamenti, la linea strategica su sviluppo lavoro e imprese. Vedrete gli aggiornamenti sul raddoppio ferroviario in particolare, anche sul collegamento veloce, treni per Brescia e per Piacenza, ma poi ecco, troverete lo sviluppo del polo dell'innovazione marketing territoriale, che ha le novità che sono legate all'accordo anche con il CRIT. Troverete qua dentro il tema della partnership e degli investimenti di A2A, ma sto andando finalmente, così come i fondi per le start-up, sto andando poi il distretto della liuteria, troverete anche qua i diversi aggiornamenti se volete poi centriamo, ecco finalmente l'ho trovato, qui è una modifica perché il piano, l'obiettivo strategico 4.4, piano della filiera agroalimentare, vede una unione della filiera agroalimentare e del tema della fiera, perché le abbiamo messe insieme. Abbiamo preferito mettere insieme un unico obiettivo operativo perché stanno andando avanti di pari passo in maniera molto forte. Troverete il centro innovazione agroalimentare alimentare, ma con con un interessamento molto forte della fiera, per cui abbiamo pensato di unire in particolare questi due ambiti. Altri ambiti, questo è una modifica, altre modifiche ce ne sono, ma adesso non mi ricordo più dove è collocata l'altra modifica. L'altra modifica è legata comunque a un tema che adesso ritrovo, abbiate pazienza un attimo, sono le due modifiche che sono presenti nel DUP. Vengo, tavolo del turismo, la programmazione culturale e di incoming. Ecco, la linea strategica su Smart City PA efficiente è però... Qui troverete l'aggiornamento, ma non è modificato. Allora, se mi date un attimo, intanto, se il Presidente vuole, possiamo aprire le domande. Intanto trovo l'altra modifica, perché sono effettivamente soltanto due le modifiche grosse che vengono fatte. Tutte le altre sono aggiornamenti rispetto allo stato d'avanzamento degli obiettivi operativi. Grazie. Intanto la trovo. Prego, Presidente. Subito.
Sì. Se ci sono intanto richieste di interventi, domande. Sommi, prego.
Non so se è pertinente perché ho avuto poco tempo per cercare, ma rispetto al tema del sì del raddoppio ferroviario, ma dell'autostrada Cremona-Mantova non c'è alcun accenno?
Voi l'avete davanti il documento, c'è modificato, c'è solo un secondo punto modificato. No, certo. No, guarda, c'è scritto modificato lì dove avevo letto e in un altro punto che dopo trovo. No, allora, rispetto a questo troverete degli aggiornamenti in un altro documento, perché rispetto alle partecipate poi avremo la razionalizzazione delle partecipate che tra l'altro portiamo domani in ufficio di presidenza. Però, insomma, se vuole posso riassumere rapidamente quali sono gli step. Sostanzialmente noi la partita aperta è la partita legata, da una parte a strade varie, dall'altra parte autostrade centro padane. Le partite aperte sono grosse anche e sono anche abbastanza note. C'è una partita di contenzioso con le banche, famoso contenzioso di 34 milioni, per cui stiamo verificando con un protagonismo anche dei soci pubblici in accordo Cremona-Brescia la possibilità di una forma di transazione rispetto a questa partita che altrimenti rimarrebbe bloccata vita natural durante per ancora tanto tempo. Rispetto alla partita Stradivaria, l'accordo con la Regione configurato fino alla fine dell'anno scorso era quello di un'assunzione da parte di Regione del progetto a fronte di un passaggio di un corrispettivo che riconosceva il lavoro fatto da Stradivaria negli anni precedenti. Circa era i 19 milioni e passa, circa 20 milioni più IVA intorno ai 25 milioni. Dico questo perché c'è una delibera di consiglio regionale della fine dell'anno scorso che definisce proprio il passaggio ad aria. Devo altrettanto dire che da lì in poi le relazioni non sono state così semplici e così facili, per cui in realtà non è avvenuto poi quel passaggio che avevamo auspicato che avvenisse. E Stradivaria da parte sua ha anche fatto alcune azioni nei confronti di Regione, anche Stradivaria nella sua autonomia di consiglio di amministrazione dice anche ad autotutela rispetto al percorso. Ora, quello che noi ci auguriamo accada sono fondamentalmente due cose possibili: o continuare il percorso precedente, cioè l'assunzione da parte di Regione del progetto, che cosa corroborata anche da uno studio del Politecnico fatto commissionato da Regione alla fine dell'anno scorso, che rafforzava l'idea di utilità pubblica rispetto a questo tema. Questa possibilità sembra un po' sfumata in questo momento e certamente le elezioni regionali probabilmente potrebbero rallentare un po' rispetto a questa decisione, ma c'è un'altra decisione possibile, che è anche quella di chiudere la partita, diciamo, con una transazione anche rispetto ai ricorsi che Stradivaria ha fatto nei confronti di Regione. Con questa seconda possibilità, sarebbe una possibilità che non definisce la chiusura del progetto autostrada Cremona-Mantova, ma permetterebbe in ogni caso, che andrebbe comunque assunto da Regione per ovvi motivi, insomma, ma permetterebbe però la chiusura di una partita, appunto la partita di Stradivaria, che ormai effettivamente deve essere terminata opportunamente. A metà anno c'era stato anche un'interlocuzione col governo precedente da parte di Regione sulla possibilità, si era riaperta la possibilità di un allargamento, quindi di uno scorrimento veloce, non dell'autostrada. Erano con il precedente ministro delle infrastrutture intercorsi delle appunto interlocuzioni che avevano portato il governo a impegnarsi nella questa legge finanziaria a stanziare quei 200 milioni circa che erano quelli che riuscivano a costruire quella parte centrale non prevista dalla convenzione di Stradivaria. Caduto il governo, questa possibilità effettivamente sembra venuta meno, sa bene che insomma anche i soci pubblici hanno chiesto un'interlocuzione anche col ministro attuale, cioè il ministro Salvini. Ci auguriamo comunque di poter avere un'interlocuzione con lui, perché in ogni caso, al di là del futuro della concessione, oggettivamente il collegamento Cremona-Mantova resta un collegamento sul quale capire che cosa fare per migliorarlo. Nel frattempo, come lei sa, e qua c'è scritto, va avanti il raddoppio della ferrovia. Grazie a lei. Non ho capito, scusami Carlo. Poi mi dici la pagina, per favore, scusa. Ah no, ecco, scusami, no, l'ho trovato. Allora, la parte del TPL sul trasporto pubblico non è, cioè quella parte, poi correggimi se sto sbagliando, quella parte è una parte d'aggiornamento. C'è scritto modificato, scusami. Allora dopo arrivo. Allora, Public Green... No, scusa un attimo. L'altra parte è a pagina 368, l'ho trovata. Perché è stato modificato questo obiettivo operativo? Perché la parte di Santa Monica è il piano strategico, piano università, e l'obiettivo operativo che è stato messo qua mette insieme la nuova sede del Politecnico e lo studentato nel complesso degli ex monasteri. Nel senso che precedentemente l'obiettivo operativo era soltanto relativo al nuovo studentato, ma la caserma Manfredini non sarà soltanto il nuovo studentato, sarà anche la sede del Politecnico. Quindi la modifica è relativa all'aver inserito dentro l'obiettivo operativo che vi ho descritto prima, cioè lo studentato, anche la nuova sede del Politecnico. Quindi ecco, questo è l'altro obiettivo operativo che è modificato. A pagina, dicevi, scusami, subito, andiamo subito a vederlo. Sì. Aspetta, che ci arrivo, che sono sul computer. No, scusami, no, questo obiettivo operativo, no, non è... Non, cioè, scusami, con modifica degli obiettivi operativi io intendo la modifica del titolo dell'obiettivo operativo. In realtà ogni obiettivo operativo, secondo come quello che dici tu, è modificato, perché quasi ogni obiettivo operativo contiene anche nell'anno 22 il resoconto di quanto è avvenuto, che diventa una prospettiva per il 23 e per il 24. E quindi questo obiettivo operativo in sé non è modificato, perché si mantiene con, diciamo, il titolo e la dicitura precedente.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei alle votazioni.
Scusate, Presidente, voglio solo dire una cosa che anche con la segretaria avevamo d'accordo di dire. Ecco, vi ricordo, cioè vorrei dirvi che il DUP, questo documento, sarà comunque oggetto di aggiornamento, perché in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione avverrà comunque un aggiornamento del documento unico di programmazione. Grazie.
Passerello alle votazioni. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti: Zagni. Contrari: Sommi, Malvezzi. Zagni non è in aula. Astenuto: Nolli. L'ho detto, credo di averlo detto. Sì. Ci siamo? Ottimo. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è il punto numero 4. Aggiornamento del contratto di servizio all'azienda speciale comunale per i servizi alla persona Cremona Solidale per l'anno 2022. Lo illustra l'assessore Rosita Viola, che non vedevo perché era dall'altra parte. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, in realtà è un atto che va a integrare il contratto 2022. Questo Consiglio Comunale ha già approvato con le variazioni di bilancio del 28 novembre lo stanziamento di un contributo straordinario di 200.000 euro in variazione per affrontare, insomma, il caro energia rispetto alla nostra azienda speciale comunale Cremona Solidale. Dopodiché, da un punto di vista, diciamo, formale del contratto di servizio, anche in linea col controllo di gestione andiamo a integrare con questo stanziamento il contratto del 2022, quindi si tratta di dare seguito al trasferimento entro l'anno di quanto stanziato. Ricordo che nonostante, anche devo dire in modo trasversale, insomma, sia stato sollevato il tema a livello nazionale, per tutto questo tipo di struttura, a prescindere dallo stato giuridico, non è stato previsto un sostegno, un ristoro economico per quanto riguarda i costi energetici, fatto salvo che sono strutture che sia d'estate che d'inverno sono impossibilitate ad abbassare ovviamente i gradi sia della temperatura di calore che, per quanto riguarda l'estate, ahimè molto calda, ovviamente di condizionamento. Chiudo con un brevissimo aggiornamento, ovviamente anche per quello che è stata una disponibilità di Cremona Solidale in sinergia con la Fondazione Città di Cremona, si è cercato di dare avvio a una serie di azioni che possono andare sempre di più a efficientare il sistema delle palazzine. Poi, magari prevenendo qualche domanda sul tema, sapete che da anni, insomma, in modo illuminato e all'avanguardia, siamo dotati a Cremona Solidale di un impianto fotovoltaico che è di proprietà però della Fondazione Città di Cremona. Abbiamo tentato, insomma, in questi mesi, rispetto alle clausole contrattuali di quel tipo di impianto e di contratto, che insomma è molto datato, di modificare, perché si prevede la vendita, cioè non ne usufruisce Cremona Solidale, ma viene immesso nel sistema. Quindi sia con l'avvocato Ghilardi, sia con l'ingegner Fiorenzo Bassi, sia con i tecnici di Cremona Solidale, ma non è stato possibile. Questo, insomma, sarebbe stato un vantaggio, perché la vendita diretta a Cremona Solidale ci consentiva di risparmiare alcune, insomma, qualche centinaia di migliaia di euro. Ecco, prevengo il fatto che quest'anno abbiamo registrato, insomma, circa 1 milione, adesso vado a memoria, 1 milione di euro in più rispetto alle previsioni.
Grazie all'assessore. Ci sono richieste di intervento. Nolli, prego.
Grazie Presidente. No, non ho capito bene il discorso del fotovoltaico. Cioè, Cremona Solidale vende l'energia prodotta, o, cioè, pure maggiori chiarimenti in quel senso qua, grazie.
L'impianto che risale, credo, se non ricordo male, a una quindicina d'anni fa, insomma, è un impianto di quei contratti iniziali di chi attivava il fotovoltaico, che prevede la vendita e l'emissione nel sistema nazionale. Quindi Cremona Solidale non è proprietaria dell'impianto, ma è proprietaria della Fondazione Città di Cremona attraverso l'immobiliare Centro SRL, che poi è anche la società di proprietà di gestione del Palazzo Fodri. E abbiamo cercato di modificare o di proporre, insomma, la possibilità di cambiarlo, questo contratto, quindi, e invece non è stato possibile. Quindi l'impianto non è di Cremona Solidale, ma della Fondazione, che è proprietaria, come noto, di tutti gli immobili, e l'energia viene venduta e non viene immessa per i bisogni di Cremona Solidale. Scusa? Viene venduta, sì, viene immessa nel sistema. Sono quei contratti di chi avviava il fotovoltaico all'avanguardia 20 anni fa, 15 anni fa, e adesso però appunto non c'è stato in questo modo. Non lo so, sicuramente la Fondazione sta con, insomma, l'immobiliare Centro, è una partita di fatto di giro, perché ha dovuto accendere un mutuo per realizzare quell'impianto negli anni, quindi è nelle disponibilità della Fondazione. Avevamo solo verificato che la vendita a Cremona Solidale avrebbe consentito un prezzo, diciamo, inferiore rispetto a quello che paghiamo con la fornitura attuale.
Sì, anche perché al GSEA, con la nuova normativa, si vende a 15 centesimi a kilowattora, quindi se la Cremona Solidale l'acquista a 60-70 centesimi a kilowattora, converrebbe per entrambi che il proprietario del fotovoltaico vendesse a Cremona Solidale, perché comunque venderebbe a molto di più di quello che prende dal GSE, e Cremona Solidale pagherebbe molto meno di quello che paga, e oltretutto con uno scambio è un giro di, cioè, paga anche le tasse. Cioè, oltretutto, oltre a vendere a meno, paga le tasse, mentre l'autoconsumo non è tassato, diciamo. Grazie.
Abbiamo chiesto di intervenire il consigliere Manfredini, prego.
Sì, grazie. La speculazione di cui si parla in questo, nasce proprio da queste cose qua. Cioè, contratti che risalgono ad anni indietro con dei prezzi fissi e invece il prezzo di vendita che invece è aggiornato ai prezzi di mercato odierni. Quindi su questo ci hanno fatto Eni, ha fatto 10 miliardi in più di utile, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato. No, io volevo solo sottolineare che la decisione del Comune di contribuire appunto a Cremona Solidale con 200.000 euro credo sia una cosa molto significativa, perché mi risulta che sia l'unica struttura sul territorio cremonese a non aver aumentato le rette in questa ultima parte dell'anno. E questo naturalmente per quanto riguarda le famiglie eccetera è una notizia molto positiva, ecco. Poi non so quanto si riuscirà a mantenere questi livelli tenuto conto appunto di quelli che sono le spese che continuano a perdurare e che continueranno a perdurare anche nei primi, almeno sicuramente nei primi mesi del 2023. Poi speriamo che ci sia qualche modifica, ecco. Però credo che sia una notizia importante e molto positiva appunto per le famiglie di chi è ricoverato presso Cremona Solidale. Grazie.
Consigliere Malvezzi, prego.
Sì, grazie. Volevo chiedere alcune informazioni. Adesso il collega Manfredini diceva che non sono stati previsti incrementi delle rette, però a me risulta che in realtà 2023 siano già stati deliberati gli aumenti delle rette. Quindi cioè, in realtà siamo già in una condizione di aumento, cioè, nel senso che la delibera è già stata assunta dal Consiglio e va in attuazione dal primo di gennaio, se non sbaglio. Poi chiederei, perché in realtà di queste informazioni non è stata data evidenza da nessuna parte, insomma non ho visto neanche sui media così. È un tema però che a me interessa, ecco. L'altro tema di cui volevo capire è questo: ma come chiude il bilancio di Cremona Solidale? Perché noi oggi andiamo verso un contributo di 200.000 euro che può avere anche un senso, però il tema è sempre quello, cioè questa azienda ha una prospettiva reale, che cosa sta facendo per tendere ad un equilibrio economico? Cioè, perché le informazioni che ho io mi dicono che si va verso uno sbilancio ancora, cioè una perdita di esercizio sul 2022. Allora, dato che il 2021 ha avuto anche ristori importanti da parte della regione, dello Stato, eccetera, ci sono stati dei ristori importanti, motivo per cui io sinceramente credevo che in funzione di quello almeno il 2022 potesse andare verso una chiusura, se non positiva, quantomeno con una perdita contenuta. Ora, ci stiamo prefigurando una perdita significativa, e vorrei capire dall'assessore, che sicuramente è informata, ecco, di questo, dell'andamento dei conti almeno relativo al terzo trimestre, gradirei che, se è possibile, fornisca comunicazione anche alla commissione, giusto perché siamo la commissione competente, cioè che tipo di effetto avranno questi 200.000 euro che il Comune di Cremona immette all'interno di questo di questa attività, di questa cosa, ecco, di questa azienda. Ecco. Dopodiché, da ultimo, io le chiederei anche di fare anche qualche verifica un pochino più approfondita rispetto ad esempio al tema di alcune assunzioni, incarichi. Sto cercando di capire anch'io informazioni, cioè se effettivamente questa azienda è un'azienda che sta facendo fatica dal punto di vista economico, secondo me è assolutamente necessario che anche le attività di affidamento di incarico siano veramente quelle strettamente indispensabili rispetto all'attività dell'azienda. Ecco, io segnalo questo tipo, le do questo tipo di input non avendo elementi per circostanziare meglio quanto le sto dicendo, le sto chiedendo questa attenzione, ecco, rispetto alla necessità di fare particolare attenzione al appunto all'individuazione di all'assunzione di personale o incarichi che siano strettamente indispensabili alla come dire all'attività propria dell'azienda. Grazie.
Sì, no, voglio solo precisare che il consigliere Manfredini ha detto correttamente che nel corso del 2022 non ci sono stati incrementi nell'RSA Cremona Solidale, a differenza della quasi totalità, credo, dell'RSA del territorio. Quindi nel 2022 questo è un dato di fatto, insomma. Lascio la risposta all'assessore Viola, prego.
Sì, allora, premesso che arriveranno presto gli atti fondamentali, nel senso che gli atti a cui si riferisce il consigliere Malvezzi, anche nel rispetto della commissione dei vostri altri colleghi welfare del Consiglio Comunale, è una proposta che il CDA fa al Consiglio Comunale che deve essere poi ratificata. Comunque quello è, confermo che nel 2022, contrariamente a altre strutture, abbiamo ottenuto le rette calmierate. Il 2021 abbiamo avuto i ristori, ma abbiamo avuto altrettanti costi. Vi ricordo che i centri diurni, le strutture, il Covid fino a Natale del 2021, quindi i ristori ricevuti da Regione, dallo Stato e anche dal Comune, perché abbiamo elargito, credo, se non ricordo male, anche lì ulteriori 80.000 euro di fondi Covid, hanno coperto quel disavanzo che riguardava costi straordinari del 2021. Sul 2022 c'è sicuramente un'analisi dei costi strutturali e anche dei ricavi che stiamo facendo in modo approfondito con la direzione e non solo. Dopodiché, ripeto, il milione di euro in più di costi energia, l'Istat all'8,5%, l'incremento delle forniture anche alimentari. Aggiungo, ma avremo il dettaglio per la commissione che credo dovremmo aver fissato per i primi di gennaio, il 9 di gennaio se non ricordo male, non sono strutturali, ecco, i costi Covid sono stimati, in questo momento vado anche qua a memoria, l'anno scorso erano 354.000 euro senza coperture di ristori o altro, quest'anno, al di là che è stato decretato la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, i dispositivi per il personale, le mascherine, cioè i calzari, i camici, la sanificazione, tutti i protocolli, posto che in queste strutture fino al 31 dicembre si entra ancora con Green Pass e FP2 o chirurgica, a seconda di dove si va, sono un costo totalmente a carico delle singole strutture, che si chiamino Cremona Solidale, Sospiro, Cingere Botti o altro. Tanto è vero che attraverso ARSAC, attualmente presieduta da Scotti di Sospiro, c'è tutta sempre una concertazione di richieste che in modo, secondo me, molto costruttivo e collaborativo vengono poste ai vari livelli. Quindi chiuso il Covid 2020-21, il 2022, come per tanti altri enti, anche il Comune, è stato oltremodo straordinario su questi aspetti. Alcune strutture hanno aumentato, noi no. La proiezione non sono dati segreti, ma perché il passaggio è correttamente nella Commissione Welfare tra un paio di settimane. Sul 2022 c'è sempre un po' l'incognita di una sovrapproduzione del budget sottoscritto con ATS, che se forse non vi ricordate, però negli ultimi anni in termini di servizi rispetto a quello che ha contratto ha registrato delle sopravvenienze attive di 200-300 mila euro, ma lo sappiamo solo nei mesi di febbraio, quando vengono caricati i dati in via definitiva, e anche l'ATS, che gestisce la ripartizione delle risorse, sa quanto ha consumato l'uno o l'altro e quanto può eventualmente ripartire. Attualmente i 200 mila euro, anche perché da un punto di vista del controllo di gestione delle regole sarebbe soccorso finanziario, non vanno, non sono dati per calmierare l'ipotetica perdita, ma sono ovviamente un ristoro per quanto riguarda il caro bollette, che, visto che non c'è stato un aumento delle reti in questo senso, quindi non so, adesso saranno 300-250, adesso hanno accantonato a fondo riserva, perché anche questo sapete di prassi, prima, come abbiamo fatto nel 2020, Cremona Solidale o qualsiasi altro ente deve utilizzare le riserve che ha e poi eventualmente si subentra da un punto di vista dell'ottica pubblica. Lo sapremo, diciamo, sulla proiezione su fine ottobre, con questo, diciamo, previsto di 1 milione di euro in più, era su meno 400, quasi, insomma, sfiorava quasi 500 mila euro. Ecco, però c'erano ancora alcune variabili che stiamo aspettando rispetto alla chiusura. Sul 2023 c'è una proposta del CDA di un incremento di 2,50 euro su tutti i servizi, e sarà sottoposto e dibattuto in commissione, perché appunto finché non arriva la proposta, diciamo, nelle sedi opportune, chiaro che ci si aspetta che la maggioranza abbia lo stesso orientamento, però insomma era anche corretta la formalità del caso. E quindi questo per quanto riguarda le rette. E per quanto riguarda invece la questione degli incarichi e delle assunzioni, allora io non, ovviamente c'è un'autonomia gestionale e anche in questo senso. In ogni caso ricordo che, visto che abbiamo appena approvato il DUP, negli indirizzi sintetici strategici è sottoposta al tetto delle spese di personale, tanto quanto in quanto equiparata ad ente pubblico, quindi è una voce che viene monitorata, fatta eccezione dei due anni 2020-21 per le sostituzioni o lavoro interinale a copertura delle assenze per Covid. Sugli incarichi, non so se si riferisce ad alcune attività che hanno riguardato la sfera della comunicazione, comunque il CDA ha approvato e tutti gli atti sono ogni volta all'ordine del giorno, quindi, diciamo, non mi risulta che ci sia stata, come dire, una diversità di vedute, però insomma sempre nei limiti di quelli che sono i tetti del personale. Ecco, con da quello che, diciamo, vedo, in quanto noi agiamo un ruolo di controllo, non è che io partecipo alla selezione o alla scelta, ci mancherebbe, sono stati fatti tutti o concorsi o selezioni pubbliche con tanto di commissione, con la presenza di esterni. Adesso vado a memoria, mi ripare ad esempio sulla comunicazione a giugno c'era la Mattioli dell'SST Ufficio Comunicazione e la Cappelletti della TS Valpadana, quindi sono queste le procedure. Poi sugli esiti e sulle coperture è chiaro che è una voce che va attenzionata. Ecco, ricordo anche che ci sono stati vari pensionamenti di figure apicali, ad esempio la coordinatrice Barilli, quindi poi, ripeto, la situazione puntuale potrà presentarla e riassumerla meglio sicuramente Presidente, CDA e Direzione nella prossima commissione che si terrà i primi di gennaio. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono altre domande, interventi? Procediamo alle votazioni allora. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti: Nolli, Sommi, Malvezzi, Zani, contrari nessuno. La seduta è conclusa. Buonasera a tutti. Grazie, auguri. Sì, fuori sacco.
No, mi rivolgo a lei, visto che ho scritto sulla chat dei capigruppo, in quanto lei è capogruppo del PD, c'è anche un assessore presente, vi chiederemmo di avere maggiore attenzione sulla programmazione dei lavori del Consiglio, cioè non possiamo arrivare l'ultima settimana prima di Natale con due convocate sei commissioni in mezzo all'ufficio di presidenza. È una cosa che non si può fare, oltretutto portando anche temi rilevanti, importanti. Io capisco che ci siano le scadenze, capisco che ci sia il Consiglio Comunale, capisco tutto, però comprenderete che il DUP, questo tema di oggi, ieri un'altra commissione, anzi due commissioni, domani ufficio di presidenza, giovedì altre commissioni, cioè non è possibile. Cioè quello che vi chiediamo, chiedo a lei che presiede questa commissione ma è anche capogruppo del Partito Democratico, e all'assessore, faccia presente agli assessori che ci sono persone che lavorano e che devono coniugare il proprio impegno civico e amministrativo anche con la propria vita, per cui le chiedo veramente di portare all'attenzione del referente della Giunta nei rapporti con il Consiglio e al Presidente del Consiglio il fatto che ci occorre una programmazione che tenga conto anche di ritmi di lavoro, che ci dia la possibilità di fare il compito per il quale noi siamo stati eletti qui in quest'Aula. Grazie.
Sì, no, registriamo la sua, come dire, manifestazione di difficoltà nella numerosità degli appuntamenti di questi giorni. In effetti c'è stato un po' di sovraffollamento legato anche, come noto, insomma, alle scadenze di fine anno che comportano una serie di impegni. Mi rendo conto che forse, insomma, sono stati un po', come dire, eccessivamente concentrati. Faccio carico di questa considerazione, vediamo, insomma, che in futuro ci sia una maggiore diluizione, però legato un po' alla fine anno, insomma, comunque ne teniamo conto. Va bene, ecco, se non c'è più commissione ovviamente si sfalsavano, cioè si accavallavano anche gli orari e bisognava farle un po' prima. Ok, buonasera a tutti.